ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Nuova pagina di approfondimento di Radio Vaticana Italia. Con voi il mondo alla radio per la prossima ora, in compagnia di Paola Simonetti al microfono, supportata oggi da Luciana Fantini in regia e Patrizio Ciprari alla parte tecnica. La linea WhatsApp è aperta per i vostri commenti e suggerimenti, 335-1243-722. In primo piano oggi l'acqua, elemento essenziale per la sopravvivenza del pianeta, al centro di quella che è stata ribattezzata la guerra dell'acqua. La preclusione o la distruzione dei sistemi idrici sono infatti ormai strumento di ricatto e pressione sulla popolazione nei paesi funestati dai conflitti, nel contesto di una già drammatica crisi dell'acqua planetaria dovuta anche ai cambiamenti climatici e ambientali. Una guerra fatta anche a colpi di accaparramento delle risorse idriche da parte dei colossi del business dell'imbottigliamento dell'acqua, un fenomeno che riguarda, come sentiremo, anche l'Italia. La nostra seconda pagina è invece dedicata alle biblioteche viventi, ovvero lo strumento del cosiddetto libro umano per leggere, comprendere, imparare dalla vita degli altri, cercando di superare i pregiudizi. È divenuta la più potente arma del mondo, più spaventosa forse di una bomba, quella in grado di uccidere lentamente milioni di persone. Parliamo della preclusione dell'accesso all'acqua, un'azione usata spesso come forma di assedio nei conflitti in corso nel mondo. Il bene più prezioso per l'umanità può divenire oggetto di scambio e ricatto. In un contesto planetario, lo dicevamo, già drammaticamente compromesso sul fronte delle risorse idriche per il riscaldamento globale, la siccità imperante. Le crisi idriche e il mancato approvvigionamento, ci diceva un articolo di circa un anno fa a firma di Umberto De Giovannangeli sul sito aix.gov.it, cioè l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sono già oggi alla base di un significativo numero di conflitti. Questo è quanto riportato peraltro in un rapporto dell'UNESCO. In un contesto segnato da un aumento della domanda, più 1% all'anno dagli anni 80, si è verificato un aumento significativo dei conflitti legati all'acqua. Pensate che tra il 2000 e il 2009 ne sono stati censiti 94, tra il 2010 e il 2018 si è arrivati a 263, rimarca il rapporto. Aggiungo anche dati dell'ONU che rivelano che entro il 2030 addirittura il 47% della popolazione mondiale vivrà in zone a elevato stress idrico, in un contesto in cui già miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile. A pagarne le conseguenze le fasce più deboli, naturalmente come sempre, della popolazione, soprattutto in epoca di pandemia. L'emergenza sanitaria ha infatti aggravato una situazione già drammatica. Occorre individuare le vie attraverso le quali il dono prezioso dell'acqua sia preservato per il futuro dell'umanità. Questo scrisse il Papa nel 2017 in un messaggio letto dal cardinale Pietro Parolin al Summit internazionale Acqua e Clima, i più grandi fiumi del mondo a confronto, che si svolse in Campidoglio a Roma. Una depredazione dell'acqua che vede forme anche più silenziose e subdole ma determinanti, lo dicevamo, come quello dell'accaparramento delle fonti idriche da parte del business di coloro che imbottigliano l'acqua, un fenomeno che sta colpendo fortemente anche l'Italia. Per fare luce su tutto questo scenario complesso e drammatico do il benvenuto a Marirosa Iannelli, presidente dell'osservatorio Water Grabbing, cioè letteralmente il furto dell'acqua, e progettista ambientale. Benvenuta dottoressa Iannelli.
Buonasera a tutti e a tutti e grazie mille Paola per questo appuntamento importante.
Grazie a lei della sua presenza oggi qui su Radio Vaticana Italia, che è decisamente preziosa. Allora, da 9 anni, occorre dirlo, l'ONU ha dichiarato il diritto umano all'acqua come primario e indiscutibile. Eppure questo diritto è drammaticamente violato per molti interessi in gioco, come abbiamo detto. Citavo la guerra dell'acqua, quella che si consuma sul pianeta in più contesti e di cui peraltro, lo voglio ricordare, lei ha scritto insieme a Emanuele Bonpan nel 2018 dal titolo Water Grabbing, guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo, edito da EMI. Quante sono, dottoressa Iannelli, al mondo le persone private dell'acqua potabile al momento? Più o meno una stima.
Guardi, le faccio giusto un quadro, perché in realtà quest'anno si è celebrata la decade del riconoscimento del diritto umano all'acqua dalle Nazioni Unite, come giustamente ha citato. Però ad oggi ancora 800 milioni di persone nel mondo sono senza accesso ad acqua potabile, e un dato ancora più allarmante proprio in epoca di pandemia come quella che purtroppo abbiamo vissuto in tutto il mondo è che oltre 2,3 miliardi di persone sono prive di accesso ai servizi igienico-sanitari sicuri. Riguardavo anche un po' degli aggiornamenti di questi ultimi mesi, e il 45%, quindi quasi la metà delle strutture sanitarie, quindi ospedali,
sì,
nei paesi poveri, nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, non ha accesso all'acqua in loco all'interno della struttura stessa. Quindi stiamo parlando ancora di un'importante fascia della popolazione mondiale che è priva di questo diritto al momento riconosciuto sì dalle Nazioni Unite, ma non ancora sufficientemente concretizzato a livello giuridico in tutto il mondo.
Dottoressa Iannelli, la questione dell'acqua è, come dire, estremamente complessa e variegata, come abbiamo visto, perché l'acqua è un bene primario, un bene di scambio, un bene prezioso forse di quanto potrebbero esserlo i diamanti ad oggi, no? Perché dovrebbe essere un diritto planetario. Quali sono però, sinteticamente, se ci può spiegare, i meccanismi di sottrazione dell'acqua, per esempio, nei conflitti?
Sì, allora, come giustamente ha ricordato, quando si parla di water grabbing, quindi di accaparramento idrico, più comunemente conosciuto come furto dell'acqua, i meccanismi sono veramente tanti. Quelli che poi portano ai conflitti vengono quasi sempre generati dalla sottrazione, dall'assenza della risorsa stessa, quindi dell'acqua. C'è un elemento prioritario negli ultimi 10 anni, mi viene da dire, che è quello legato anche al tema dei cambiamenti climatici. L'aumento delle temperature terrestri ha portato in moltissime aree del mondo una situazione di stress idrico estremamente elevato, e uso in maniera propria la parola estremamente elevato proprio secondo i modelli, anche quelli più scientifici. Vuol dire esaurimento di acqua per uso sia domestico che industriale. Cito due aree su tutte, che sono il Corno d'Africa e l'Asia. Corno d'Africa attualmente area nel mondo con appunto un livello estremo di stress idrico. Asia in proiezione, cioè si stima che da qua al 2050 avrà un'insofferenza notevole. Ecco, in questi casi si possono creare situazioni di controversie politiche per la gestione delle risorse, perché la risorsa non c'è, scarseggia. Ecco che, sempre per citare il Corno d'Africa, scattano dei veri e propri anche conflitti armati fra comunità diverse per arrivare ad avere l'acqua. Si pensi per esempio alla Valle dell'Omo, o si pensi al lago Turkana tra Etiopia e Kenya, no? Tra ovviamente la gestione e l'abbassamento del livello del lago c'è meno acqua per tutti, e le comunità hanno bisogno di acqua per uso domestico, per l'agricoltura, per la pesca. Ecco che le controversie infrastatali diventano purtroppo sempre più elevate come numero. E ha citato giustamente il rapporto UNESCO, ne sono stati fatti vari, ogni anno esce in occasione del 22 marzo per la giornata mondiale dell'acqua un rapporto aggiornato con dati legati all'acqua su vari temi. Quest'anno è uscito proprio legato sul clima, l'anno scorso uscì sul numero di conflitti, quindi il 2019 è stato dedicato ai conflitti, e la situazione è purtroppo in via di peggioramento.
In via di peggioramento perché poi tra l'altro ci sono, come dire, nell'ambito dei conflitti più fazioni che agiscono. Spesso in un conflitto non ci sono solo due parti che si combattono, spesso la popolazione è stretta nella morsa di più attori, diciamo, che agiscono, e spesso gli assedi avvengono in questo modo. Citiamo la Siria, citiamo lo Yemen, ma i conflitti a volte si somigliano tutti, e quindi poi alla fine chi ne paga il prezzo è sempre la stessa fascia di popolazione. Dobbiamo citare il fatto che spesso vengono presi di mira proprio i pozzi o gli acquedotti, vengono spesso distrutti o messi sotto controllo armato proprio per fare pressione sulla popolazione o comunque sulla fazione, la controparte che si trova a dover gestire una situazione umanitaria spaventosa. Questo occorre dirlo, cioè sono strategie a volte vere e proprie per diciamo fare pressione. Questo è spaventoso se ci pensiamo.
Si parla per esempio di militarizzazione dell'acqua. Noi siamo stati più volte, io con i miei colleghi, ai fotografi, nei territori occupati palestinesi, in Israele.
Sì.
Quello di cui lei ha appena parlato è proprio il classico esempio di water grabbing in quell'area del mondo, proprio perché Israele spesso ha utilizzato la militarizzazione dell'acqua, diciamo colpendo, distruggendo sia pozzi costruiti nei territori occupati palestinesi, sia tutte le infrastrutture idriche per far sì che i palestinesi andassero via, abbandonassero quelle terre. Quindi attraverso un meccanismo veramente di guerra passivo-aggressiva.
È crimine contro l'umanità, diciamolo, poi di fatto. Esatto, insomma.
Diciamo, mi trattenevo, ma sono assolutamente in linea. Hanno e continuano purtroppo a distruggere le infrastrutture idriche per scacciare i palestinesi.
Quindi
dai
c'è
propri territori.
Sicuramente, insomma, una forma di pesantissimo ricatto. Senta, a proposito di acqua e guerra, vogliamo gettare luce su uno dei paesi che peraltro ho già nominato, che è allo stremo da anni, parliamo dello Yemen, dove si consuma una delle più spaventose guerre da 5 anni a questa parte. Nel paese il sistema sanitario, dopo anni di conflitto, è al collasso, mancano i medicinali, le attrezzature, il personale. Questo ci relaziona un articolo presente sul nostro sito, peraltro, vaticanews.ba, a firma di Marina Tomarro e Gabriella Ceraso. Soprattutto ad aggravare la situazione è lo scarso accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari di cui lei parlava, tra l'altro, che sta favorendo proprio la diffusione del Covid-19. Circa 9,58 milioni di bambini ne sono tagliati fuori. Di questo ha parlato con la collega Tomarro in questa intervista che propongo, Orazio Ragusa Sturniolo, che è portavoce di Azione contro la fame, che è un'organizzazione non governativa attiva nel paese. La ascoltiamo, poi dottoressa Iannelli commentiamo insieme.
Oggi in Yemen 2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione anche a causa della mancanza di acqua potabile. La guerra iniziata nel marzo del 2015 ha portato alla distruzione di infrastrutture idriche e alla diffusione di malattie legate all'acqua. Ricordiamoci che dal 2016 anche un'epidemia di colera ha colpito oltre 1 milione di persone, uccidendone 3.500. E l'accesso all'acqua potabile, oltre alla fame e ovviamente anche alla crisi economica, rappresenta un grave problema per le popolazioni yemenite.
La fame è uno dei principali problemi in questo momento in Yemen?
È un problema molto importante, legato anche all'emergenza acqua che si rileva in Yemen, così come in altri paesi del Medio Oriente. Il conflitto armato che ovviamente ha caratterizzato in questi anni il paese ha determinato un impatto devastante sui civili. I team di Azione contro la fame che sono impegnati sul campo constatano un'elevata mortalità tra i bambini, in particolar modo sotto i 5 anni, oltre che il precario stato nutrizionale della popolazione. Il crollo dei servizi idrici e quello dei sistemi igienico-sanitari indotto il paese a dipendere proprio dagli aiuti umanitari. 4 milioni di persone infatti fanno riferimento per esempio all'approvvigionamento idrico delle autocisterne, ma non sempre è possibile portare loro l'acqua, perché in Yemen c'è anche una grave crisi legata al carburante.
Quanto l'arrivo del Covid-19 ha peggiorato una situazione già così tragica invece?
Un altro aspetto che ci preoccupa è l'aspetto sanitario. Azione contro la fame è presente in Yemen dal 2012, supporta 10 istituti sanitari con una serie di servizi che vanno proprio a coprire quelle che sono le esigenze attuali della popolazione, con particolare riferimento al trattamento della malnutrizione acuta grave. Ma non solo, oltre al problema della malnutrizione c'è un altro problema che è determinato proprio dal Covid-19. Perché le misure di restrizione, i provvedimenti di lockdown messi in campo dalle autorità locali per contrastare il Covid hanno impedito spesso alle organizzazioni umanitarie di sostenere la resilienza di queste popolazioni. Perché oltre a un problema di acqua, oltre a un problema di malnutrizione, c'è anche una questione psicologica molto importante in Yemen, così come in altri paesi. E per questa ragione sono state anche promosso una serie di attività di sostegno psicologico a distanza.
Cosa la comunità internazionale potrebbe fare di più per questo paese?
Quello che dobbiamo fare tutti è parlare più di Yemen, porre all'attenzione dell'opinione pubblica queste problematiche, dall'emergenza acqua all'emergenza bambini. Noi riteniamo infatti che colpendo in modo particolare le fasce più deboli della popolazione si colpisca anche il futuro di questo paese. Vale per questo paese, ma vale anche per tanti altri paesi in cui sono in corso conflitti, in Medio Oriente, in Africa, in America Latina. Il messaggio che vogliamo far passare noi è che l'emergenza conflitto, l'emergenza acqua, oggi è totalmente aggravata dall'emergenza Covid, che per molti paesi rappresenta una emergenza nell'emergenza. Ecco, ciò che vogliamo noi è porre alla ribalta questi contesti in cui, oltre a una guerra vera e propria fatta di conflitti, anche di fame, si combatte anche un nemico invisibile, ovvero il Covid.
Orazio Ragusa Sturniolo, portavoce di Azione contro la fame, organizzazione non governativa attiva in Yemen, al microfono di Marina Tomarro sulla disperata situazione umanitaria che si consuma nel paese, dove la carenza d'acqua, abbiamo sentito, sta facendo letteralmente morire di sete la popolazione. Io sono ancora con Marirosa Iannelli, presidente dell'osservatorio Water Grabbing, che si occupa proprio di monitorare l'accaparramento dell'acqua nel mondo. Dottoressa Iannelli, nell'intervista ci sono tutti gli elementi cruciali, quelli che mettono a rischio la sopravvivenza della popolazione yemenita, ma non solo, la situazione credo sia uguale in ogni paese messo nella disperata condizione di dover sopravvivere bevendo l'acqua delle pozzanghere. Sono tanti i paesi nel mondo che stanno vivendo situazioni similari, ne citiamo qualcuno, lei prima ne ha citati alcuni, ma io vedo qui Sud Sudan, Bolivia, Cile, India, Pakistan.
Sì, allora guardi, l'intervista mi ha comunque molto toccato perché è risuonata tantissimo la parola emergenza. C'è da dire che lo Yemen sta vivendo la più grande crisi umanitaria al mondo, forse un paese su tutti rispetto anche agli altri di cui adesso vado a fare un po' una panoramica. Proprio per tutti i motivi già elencati, aggravati la crisi idrica, il conflitto, la guerra, l'aggravamento della pandemia senza precedenti,
sì,
e in pieno lockdown non c'è stato verso di dare un fermo, uno stop a questa situazione di guerra. Ovviamente altri paesi vivono magari non la stessa crisi così forte, però hanno situazioni molto critiche, penso per esempio all'India.
Sì.
India, che è un paese che già prima del lockdown e prima dell'emergenza Covid viveva in condizioni sanitarie legate all'acqua abbastanza critiche, si pensi che il 45% delle donne moriva nel 2019, moriva di diarrea nelle zone povere, nelle zone rurali dell'India.
Sì.
Quindi stiamo parlando di malattie, noi non le chiamiamo
banali.
Malattie banali, no? Ecco. Quindi il problema sanitario era già molto difficile da affrontare per una assoluta inadeguatezza di tutte le infrastrutture idriche, sia per uso domestico che per uso sanitario,
sì,
aggravate ovviamente dalla pandemia, tra l'altro con uno scarsissimo monitoraggio e controllo dei contagi, e tutto questo sarà visibile solo magari fra un anno,
certo,
quando si andranno a vedere gli indici di mortalità, i tassi di mortalità paragonati agli altri anni, perché al momento non c'è nessun tracciamento adeguato.
E questo insomma ci dà la dimensione di come sia importante parlarne, naturalmente. Allora, tutto questo poi è, come dire, paradossale se si pensa anche a come l'approvvigionamento dell'acqua sia tra l'altro minato anche da ignobili sprechi, dalla mala gestione degli impianti di trasporto dell'acqua, no? Anche nei paesi occidentali o cosiddetti sviluppati, diciamo. Ci sono però, dottoressa Iannelli, abbiamo pochi minuti, ma vorrei due punti importanti. Norme internazionali che potrebbero arginare l'appropriazione indebita o comunque la preclusione dell'acqua ai popoli?
Allora, sì, ci sono due convenzioni internazionali per la gestione dei bacini condivisi, le cosiddette transboundary water, e ovviamente le risoluzioni ONU, perché una è per il diritto umano all'acqua e una è per il diritto ai servizi igienico-sanitari, su cui lavorare. Cosa vuol dire? Vanno rese vincolanti, Stato per Stato.
Mm-hmm.
Quindi ogni Stato, Italia compresa, in tutto il mondo dovrebbe lavorare su delle leggi per la gestione delle risorse idriche e per la gestione dell'acqua pubblica, mi viene da dire, e poi magari quando parleremo di Italia approfondiamo.
Sì, mi interessa anche questo, perché è strettamente collegabile, diciamo, no? Anche se in contesti diversi, ne abbiamo parlato di contesti di conflitto, naturalmente in Italia non parliamo di questo, c'è, come dire, un conflitto di tipo diverso. In Italia, lei mi citava fuori onda, una cosa drammaticamente preoccupante. Di che parliamo?
Il business dell'acqua in bottiglia. È un business solo per poche multinazionali, e pensate che in Europa siamo i primi consumatori di acqua in bottiglia e i terzi consumatori di acqua in bottiglia al mondo, quando le nostre fonti hanno tra le migliori acque del mondo.
Sì.
Eppure il valore di mercato dell'acqua in bottiglia l'anno scorso, nel 2019, ha raggiunto circa 250 milioni di euro, quindi un sovrasfruttamento incredibile. E negli ultimi 5 anni per queste multinazionali c'è stata una crescita del 10%.
Questo cosa comporta?
Questo comporta che l'acqua alla fonte delle nostre fonti in Italia viene venduta al massimo a 2 millesimi di euro al litro alle multinazionali che gestiscono l'acqua in bottiglia, e poi rivendute nei supermercati ad un prezzo ben superiore, ovviamente, no? Con un guadagno, l'acqua ci costa 1000 volte di più dell'acqua del rubinetto, 1000 volte di più in media. Cosa si potrebbe fare di concreto, che anche uno dei lavori dell'osservatorio, e in anticipo da settembre continueremo a lavorare alla campagna che abbiamo lanciato qualche mese fa, Stop Acqua in Bottiglia. Si può lavorare ad un canone di gestione, di vendita dell'acqua, delle fonti alle multinazionali, unificato, non un canone regionale ma un canone nazionale, con un prezzo maggiore per disincentivare ovviamente lo sfruttamento delle fonti, e soprattutto per fare cosa? Recuperare quelle risorse per andare ad ammodernare definitivamente le nostre infrastrutture in Italia.
Che ne hanno bisogno, è urgente.
Il 41% di tutte le infrastrutture nazionali è bucato.
Dottoressa Iannelli,
c'è un spreco enorme.
Senta, le faccio una domanda, abbiamo pochissimi minuti, ma mi interessa. Quanto c'entra in questo tema, in questo macro tema, la mano della criminalità organizzata, se avete, diciamo, contezza, stime su questo fronte?
Sinceramente stime non ne abbiamo, diciamo, a livello pubblico.
Sì.
È ovvio che in alcune aree dell'Italia e ovviamente anche in alcune gestioni di aziende, dei servizi idrici e multinazionali, la situazione non è trasparente, ecco, quindi c'è da monitorare e da capire meglio anche come vengono gestite le infrastrutture idriche.
Dottoressa Agnelli, l'ultima domanda. In Italia, avevo letto da qualche parte che in Italia si sta verificando un assottigliamento, diciamo, della disponibilità dell'acqua. Di questo ci siamo un po' accorti negli anni passati,
certo.
Quando anche questo è un problema, diciamo, su cui si innesta tutto quello di cui lei ha parlato. Quindi la situazione è, insomma, doppiamente seria.
Ma sì, perché comunque il tema dei cambiamenti climatici, dell'aumento delle temperature, della minore disponibilità idrica non riguarda soltanto l'Africa o l'Asia, riguarda anche noi, riguarda l'Europa e l'Italia. Cioè due o tre anni fa, nel 2017, c'è stato un preoccupante abbassamento del lago di Bracciano, che è uno delle principali fonti di prelievo idrico.
Ce lo ricordiamo.
Ok, ora cito quello perché è più famoso, ma penso in Appennino, Tosco Emiliano, vicino a dove io vivo. Molte persone quando arrivano alle estati, che queste sono estati sempre più calde, hanno una pressione dell'acqua decisamente inferiore, o penso anche al Trentino. Quindi è ovvio che la disponibilità idrica sta impattando anche l'Italia anno dopo anno, proprio perché si stanno verificando le temperature più alte da quando si prelevano le temperature terrestri, si monitorano, scusate, le temperature terrestri.
Mi piacerebbe capire se ci sono delle buone prassi, perché mi piace sempre chiudere con una nota positiva, no? Almeno in Italia, o comunque nel mondo, insomma in alcuni paesi. Buone prassi sulla gestione dell'acqua, sicuramente ci torneremo, perché immagino che non sia facile trovare buone prassi sul tema che abbiamo citato, però forse qualche cosa potremmo trovare per avere un po' di ispirazione, no? Le buone prassi in genere vanno sempre fatte sconfinare dal luogo in cui nascono, e sicuramente torneremo a parlarne. Il mio tempo è purtroppo scaduto, io saluto Marirosa Iannelli, presidente dell'osservatorio Water Grabbing, che lo ricordo monitora e studia studia l'accaparramento dell'acqua nel mondo. Grazie mille, dottoressa, per il suo tempo e la sua competenza spese con noi. Grazie.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio a tutti e buon lavoro. Ci fermiamo per una manciata di minuti. Noi del Mondo alla Radio torniamo fra pochissimo. Restate lì.